Buonasera. Questa sera, continuando nella lettura della commedia, dobbiamo dichiarare il canto undicesimo dell'Inferno. Sono necessarie prima due parole di introduzione su quella che è la topografia generale dei regni d'oltretomba in Dante. Per Dante, secondo il sistema tolemaico, le credenze del suo tempo, la Terra è centro dell'universo ed è ferma, immobile. Intorno alla Terra ruotano nove cieli, come nove globi di cristallo, che contengono i pianeti e tutti gli altri astri. Il decimo cielo è l'Empireo, il cielo del fuoco, il cielo supremo, è fermo, è la sede della divinità e della mistica rosa, una grande rosa bianca formata dalle anime dei beati, dei santi, dei martiri, dei profeti, in generale dunque di coloro che si sono salvati e che godono della visione beatificante di Dio. Ora, la fantasia di Dante, che cosa ha introdotto di nuovo in questa concezione? Secondo Dante, quando Lucifero, che era il primo degli angeli, l'angelo portatore della luce, come dice il suo nome, quando Lucifero, per superbia, si ribellò a Dio, venne cacciato, buttato giù dal cielo e cadde sulla terra. Ora, cadde a strapiombo sulla terra e andò a fissarsi nel centro della terra. Le terre davanti a lui, per non essere toccate da questo immondo ribelle, sfuggirono via e formarono così una specie di grande imbuto, o se volete dirlo altrimenti, una specie di cono rovesciato, di baratro. Questo imbuto, questo cono rovesciato, questo baratro, in un emisfero della Terra è l'inferno. Sopra l'inferno poi si formò la crosta terrestre e sorse più tardi la città di Gerusalemme. Le terre sfuggite al contatto impuro del ribelle si rifugiarono sull'altro emisfero, sull'emisfero delle acque, formando così la montagna del Purgatorio. Quindi le terre sfuggite all'emisfero delle terre, lasciando il vuoto dell'inferno, si sono accumulate dall'altra parte in mezzo al mare e hanno formato la montagna del Purgatorio sopra la quale è sorto il paradiso terrestre. Ora torniamo all'inferno. Questo grande baratro, questo cono rovesciato, è diviso pressappoco a metà dalla città di Dite, la città rossa di Dite, attraverso la quale voi siete già passati con colui che prima di me vi ha dichiarato i canti dell'inferno. Sopra Dite c'è l'alto inferno, sotto Dite c'è il basso inferno. Nell'alto inferno c'è un primo cerchio che comprende il limbo, cioè coloro che non ebbero la grazia. Analogamente, nel basso inferno, subito dopo la città di Dite, c'è un cerchio, che è il sesto, che comprende gli eretici, coloro che non vollero la grazia, che avrebbero potuto averla la grazia, ma non la vollero. Vedete la differenza? Nell'alto inferno, cerchio d'introduzione, coloro che non ebbero la grazia, non ebbero il dono della grazia. Nel basso inferno, cerchio introduttivo, coloro che non vollero la grazia. Gli altri cerchi dell'alto inferno comprendono le colpe di incontinenza, cioè le colpe che noi commettiamo per i sensi. Meno gravi delle colpe che stanno sotto nel basso inferno, che sono le colpe commesse non già per i sensi, ma legate alla nostra intelligenza, le colpe di violenza e le colpe di frode. Come mai sono legate alla nostra intelligenza queste colpe? Sono legate alla nostra intelligenza per due ragioni. Le colpe di violenza perché dipendono da un obnubilamento, da un abbrutimento della nostra intelligenza. Noi, cioè, ci siamo negati l'uso dell'intelligenza, abbiamo chiuso gli occhi dell'intelletto, siamo diventati come bestie e con questo abbiamo commesso le colpe di bestialità, cioè le colpe di violenza. Le altre colpe, invece, quelle di frode, sono le colpe commesse impiegando proprio l'intelligenza per fare il male, cioè la parte più nobile dell'uomo, la parte che avvicina l'uomo a Dio, l'intelletto, che viene usata in modo esecrabile, non già per fare il bene, ma per organizzare il male, per fare il male degli altri, e per fare il male in quanti modi? In due modi: ingannando coloro che non erano obbligati a fidarsi di noi, oppure, più grave ancora, ingannando coloro che erano obbligati a fidarsi di noi. Quindi nel primo caso dell'inganno è la frode semplice, che offende il vincolo di amor del prossimo che dovrebbe sussistere tra tutti gli uomini. Nel secondo caso è il tradimento, che offende non soltanto questo vincolo che vi ho detto di amor del prossimo, ma offende anche vincoli particolari o di parentela o di ospitalità o di patria o di beneficenza. Quindi la offesa maggiore di tutti, il peccato più grave di tutti, è il peccato fatto adoperando l'intelligenza per ingannare gli altri, per ingannare coloro ai quali siamo legati non soltanto dall'amor del prossimo generico, ma da affetti particolari, per ingannare fra tutti i benefattori, che sono coloro che ci hanno fatto del bene senza esserne obbligati. Un padre che ci fa del bene, e beh, è un parente, c'è un legame di natura, di sangue, si vorrebbe quasi dire che è in parte suo dovere di aiutarci, di farci del bene, ma un benefattore, il benefattore non era obbligato da nessuna legge di sangue, di parentela, a farci del bene. E quindi se noi offendiamo, se noi inganniamo il benefattore, veramente inganniamo la persona che meno di tutte meritava di essere ingannata. E quindi commettiamo il più grave di tutti i peccati. E quindi i più gravi di tutti i peccatori sono precisamente i traditori dei benefattori. Giuda, che tradì il benefattore divino, Cristo. Bruto e Cassio, che tradirono il benefattore umano, Giulio Cesare. Questa breve introduzione che io vi ho fatto ha uno scopo, è in fondo il riassunto di questo canto undicesimo. Dante, nell'inferno e anche nel purgatorio, lo vedremo a suo tempo, impiega un canto intero per spiegare, per dar ragione della partizione delle pene che egli ha stabilito in quel regno d'oltretomba. I due poeti hanno lasciato, come voi rammentate, hanno lasciato il cerchio degli eresiarchi, di coloro che non vollero la grazia, si avvicinano a un passaggio per scendere al cerchio seguente, che sarebbe il settimo, e sono afflitti da un gran puzzo che sale dal basso inferno. È appunto il puzzo che riassume, e vorrei dire simboleggia, tutti i peccati che sono puniti più in basso, ruffian, baratti e simili lordure, per usare un verso di Dante. Costretti da questo puzzo a fermarsi, si raccostano dietro il coperchio di una tomba, la tomba di Papa Anastasio. Dante qui fa anche un errore storico, dicendo che sopra quella tomba sta scritto Anastasio Papa guardo, lo qual trasse fotin della via dritta. Una falsa tradizione diceva che Papa Anastasio II avesse seguito l'eresia di Fotino, diacono di Tessalonica, il quale insegnava in che cosa consisteva l'eresia. Insegnava a Fotino che in Cristo c'era una sola natura, la natura umana, mentre noi sappiamo, chiunque sappia il credo o simbolo di Nicea lo ricorda, che Cristo è consustanziale al Padre, cioè in Cristo c'è non soltanto la natura umana, ma c'è anche la natura divina. Fermi vicino alla tomba di Papa Anastasio, Dante dice a Virgilio: occupati un po' di me, spiegami qualche cosa, trova qualche compenso al tempo che dobbiamo impiegare stando qui. E allora Virgilio risponde precisamente facendogli, ed è tutta la durata di questo canto, che è un canto estremamente teorico, vorrei dire filosofico, se mi permettete il termine, occupa il tempo e tutto il resto del canto spiegando a Dante la distribuzione delle pene nell'inferno. Figliuol mio, dice, dentro da cotesti sassi, cioè sotto di noi, son tre cerchietti di grado in grado, come quei che lassi. Ci sono tre cerchi, ci sarà, cioè il settimo, l'ottavo e il nono, i cerchi del basso inferno. Tutti son pieni di spiriti maladetti, ma perché poi ti basti pur la vista, intendi come e perché son costretti. Ti spiego adesso perché e come son distribuiti. D'ogni malizia che odio in cielo acquista, ingiuria è il fine. Ed ogni fin cotale o con forza o con frode altrui contrista. Che cosa vuol dire? Vuol dire qui sotto sono punite le colpe di malizia, le quali colpe di malizia sono detestate, vero, tra tutte le colpe, perché recano danno, recano pregiudizio a qualcuno, ingiuria a qualcuno. Le colpe punite sopra nell'alto inferno, e che voi già conoscete attraverso i commenti delle sere precedenti, le colpe dell'alto inferno sono colpe di incontinenza, sono le colpe, come vi ho detto, commesse dai sensi. Lussuria, gola, ira, avarizia. Sono le colpe commesse dalla nostra umana natura, poiché siamo fatti di carne e tante volte la carne è debole. Quindi sono colpe in fondo meno gravi che non le colpe di malizia che sono qui sotto nel basso inferno. Sono colpe meno gravi in quanto una parte della loro responsabilità ricade sulla nostra umana natura. Non danneggiano se non noi stessi che le commettiamo, mentre le colpe di bestialità, le colpe di frode che sono qui sotto danneggiano altri, recano danno e pregiudizio ad altri. Ma perché frode è dell'uomo proprio male, più spiace a Dio. È chiaro, perché per far la frode, come vi dicevo un momento fa, si adopera la parte migliore dell'uomo, l'intelletto. E però stanno di sotto i frodolenti, cioè i frodolenti stanno sotto ai violenti. Allora abbiamo prima di tutto i violenti. Dei violenti è il primo cerchio. Ma si può essere violenti, dice Dante, e qui segue in fondo la dottrina di Aristotele, del suo maestro, del filosofo antico. Si può essere violenti in tre modi diversi. E quindi il cerchio settimo dei violenti è diviso in tre gironi. Si può essere violenti a Dio, a sé, al prossimo. Cominciamo dal prossimo. Sarà il primo girone del settimo cerchio, violenti contro il prossimo. Che cosa fanno i violenti contro il prossimo? Morte per forza e ferute dogliose nel prossimo si danno, e nel suo avere ruine, incendi e tollette dannose, tollette ruberie. Onde omicidi e ciascun che mal fiere, guastatori e predon, tutti tormentalo giron primo per diverse schiere. Ecco, tutte le categorie di questi violenti contro il prossimo, assassini, tiranni, ladri, eccetera. Si può essere violenti contro se stessi in due modi, contro il proprio corpo, terreno, e contro le proprie sostanze. Quindi il secondo girone violenti contro se stesso è la propria roba, cioè i violenti contro se stessi sono i suicidi. I violenti contro la propria roba, coloro che dissipano, che distruggono, che annientano i loro averi per bestialità, togliendosi così il mezzo di vivere, sono gli scialacquatori. Puote uomo avere in sé man violenta e nei suoi beni. Quel homo è on francese. Si può avere man violenta o contro se stessi, suicidi, o contro i propri beni. E però nel secondo giron convien che senza pro si penta qualunque priva sé del vostro mondo, biscazza e fonde la sua facultade e per conseguenza e piagnela do esser de giocondo. Si costringe a piangere per miseria lo salacquatore mentre avrebbe potuto vivere tranquillo. Si può essere violenti in tre in un terzo modo, contro Dio, natura e arte. possi far forza nella deitade, in Dio, col cuor negando e bestemmiando quella e spregiando natura e sua bontade. Cioè, si può essere violenti contro Dio e questi sono i bestemmiatori. Perché mi domanderete, i bestemmiatori non stanno con gli eretici? Perché gli eretici hanno negato Dio, semplicemente. Mentre i bestemmiatori sanno che c'è Dio e lo offendono, lo ingiuriano. Ma si può essere violenti contro Dio, natura e arte. La natura figlia di Dio, l'arte nipote di Dio. E quindi nel girone dove è punita questa categoria di violenti stanno i violenti contro Dio, i bestemmiatori, i violenti contro natura, cioè autori di peccati contro natura, di amori contro natura, i sodomiti, e i violenti contro l'arte, che sono gli usurai, e vedremo a suo tempo. Poi c'è l'ultima parte, la parte della frode. La frode, onde ogni coscienza è morsa, può l'uomo usare in colui che in lui fida ed in quel che fidanza non imborsa. Si può cioè essere frodolenti contro chi si fida e contro chi non si fida. Contro chi non si fida è la frode semplice, che vince quel vincolo d'amore che fa natura. Ipocrisia, lusinghe e chi affattura, falsità, ladroneggio, simonia, ruffian, baratti e simili lordura. Ecco, sono precisamente queste le colpe di frode semplice e sono le malevolge, le vedremo, le 10 malevolge in cui Dante distingue tutte queste categorie di peccatori. E poi c'è l'altro modo, l'amor che oblia, che fa natura. Non soltanto, ma l'amore oblia che è aggiunto, cioè non si offende soltanto la legge di amore tra gli uomini, ma si offendono anche legami particolari. Quindi nel più stretto di tutti i cerchi, nell'ultimo cerchio, nel più profondo, sta chiunque trade, qualunque trade in eterno è consunto. E allora Dante dice sì, ho capito molto bene, ma perché gli accidiosi, i lussuriosi, gli avari, i golosi non sono qui sotto dite? E allora precisamente Virgilio spiega a Dante, dovresti ricordare la tua filosofia, la filosofia di Aristotele, che distingue appunto tra colpe di incontinenza, colpe di matta bestialità e colpe di malizia. E quindi dovresti capire che l'incontinenza offende meno Dio e quindi merita meno biasimo. Dante ha ancora una domanda da rivolgere a Virgilio. Dice, ma come mai gli usurai sono messi tra i violenti contro Dio, natura e arte? In che cosa consiste questa violenza contro l'arte? E Virgilio gli spiega, sono le ultime terzine del canto, Virgilio gli spiega, vedi, da quando Adamo commise il peccato e Dio lo condannò a guadagnarsi il pane col sudore della fronte, rammenta la Bibbia, la Genesi, i primi libri della Bibbia, gli uomini debbono vivere o lavorando la terra, cioè dei frutti della terra, vivere secondo natura, o vivere secondo arte, cioè impiegando il loro talento nell'attività artigianale. La legge comunque è quella del lavoro, gli uomini debbono guadagnarsi la vita col lavoro. Che cosa fa l'usuraio? L'usuraio non lavora. L'usuraio presta dei soldi e poi sta tranquillo ad attendere che il debitore gli porti quei soldi magari raddoppiati, così che in poco tempo si trova ad essere arricchito senza aver lavorato e quindi offende l'arte, offende la natura, offende il padre e il creatore della natura e dell'arte, Dio, e quindi questi peccati di usura vanno con la violenza contro Dio, contro la natura e contro l'arte. Ma ormai è tardi, seguimi che il gir mi piace, sono già le 4 del mattino e là giù si vede il balzo dal quale noi smonteremo, cioè dal quale scenderemo nel canto seguente.